Sempre nel ricordo di Monsignor Giammacché, che appunto passava con voi qualche tempo in preparazione alla Pasqua e con sentimenti di amicizia nei confronti di questa realtà così importante, espressione di convincimenti, di intuizioni, di ispirazioni che certamente trovano una loro scaturigine decisiva nell'esperienza evangelica. E con voi saluto Renato e tutti anche coloro che in questo momento non possono intervenire, ma vi sono cari e lavorano con voi. Qualche pensiero sparso su questa Pasqua che vorrei rappresentare sotto l'immagine della fonte di energia rinnovabile, visto che ci sono così care, abbiamo così grossi problemi rispetto alle fonti di energia, siamo consapevoli che prima o poi tutte tendono ad esaurirsi, ad eccezione di altre che certamente superano le nostre possibilità di calcolo e certamente le nostre possibilità di esistenza. Fonte di energia rinnovabile. Penso che l'esperienza pasquale possa essere ben rappresentata da questa parabola, nel senso che appunto ha una capacità di rinnovamento che non si esaurisce. E questa capacità di rinnovamento non possiamo soltanto ricondurla agli uomini e alle donne che credono, ma è una capacità di rinnovamento sua propria. Le fonti di energia rinnovabile non sono rinnovabili perché gli uomini le utilizzano, sono rinnovabili perché è nella loro natura di esserlo. Lo stesso è dell'esperienza pasquale. Passa attraverso, lo diremo, la storia, ma fa parte della storia. Gesù di Nazaret, detto il Cristo, crocifisso e risorto, è uomo della storia. E quindi la forza di attrazione della sua persona si colloca dentro queste vicende umane, che sono anche le nostre, sono di uomini che credono e di uomini che non credono, di uomini di questo tempo, del tempo che ci ha preceduto e anche del tempo che succederà. Quindi Pasqua come fonte di energia rinnovabile. Perché? Perché si tratta di un evento, e un evento che non si conclude più, in questo senso è rinnovabile. Non si conclude più perché introduce in una maniera assolutamente sorprendente, e quando dico sorprendente penso anche alla provocazione, un fatto assolutamente nuovo. E qui viene il rinnovabile. È rinnovabile perché quello che introduce la Pasqua di Gesù di Nazaret è un fatto assolutamente nuovo. Non è nuovo la sua morte in croce. Comincia certamente ad essere elemento di novità il modo con cui Gesù di Nazaret muore in croce. Certamente è assolutamente nuovo, al punto di diventare provocante e per qualche verso discriminante, nel senso che c'è chi crede e chi non crede la sua risurrezione. Al Calvario giungono tutti fossato, perché appunto l'esperienza conclusiva dell'esistenza è parte dell'esistenza stessa. Ma a riconoscere nella tomba nuova, nella tomba vuota e nella manifestazione di Cristo ai suoi amici il segno di una vita nuova è di chi crede. Dicevo che comunque già il modo con il quale Gesù muore è elemento di novità. Ci sono delle grandi morti, dico morti esemplari, le morti degli eroi, le morti di alcuni grandi della storia. Non posso non ricordare che nella morte di Gesù non soltanto ci sono pochi fedeli che rimangono, ma c'è l'espressione di questo pagano, quindi un uomo fuori dal giro dell'esperienza della fede, peraltro militare, peraltro di un esercito d'occupazione, che appunto è il centurione, il quale, dice l'Evangelo, vedendolo morire, disse: veramente quest'uomo era il figlio di Dio. Probabilmente nel suo dire figlio di Dio non stava il significato che noi attribuiamo a questa parola, ma certamente dice di una morte che lascia impressionati non solo per la sua crudeltà, alla quale certamente il centurione poteva essere abituato, ma per una novità che lo fa uscire con questa espressione. Ho detto questo perché quando parliamo di Pasqua noi riconduciamo l'evento pasquale alla persona di Gesù di Nazaret e precisamente appunto alla sua passione, alla sua morte e alla sua risurrezione. Questo evento, che diventa appunto capace di un'energia che non si esaurisce, segna proprio un passaggio. Passaggio dalla Pasqua della natura alla Pasqua della storia. Pasqua è una festa antica, sicuramente le sue radici più lontane affondano appunto nei passaggi stagionali, entriamo nella primavera. Diventa già nella coscienza del popolo ebraico antico, ma non solo antico, non più solo e prima di tutto la Pasqua della natura, ma diventa la Pasqua della storia, cioè la Pasqua della liberazione. E così la celebra il popolo di Israele, allora, prima di Gesù, con Gesù, dopo Gesù, fino ai nostri giorni. Con questa enfasi della speranza, sapete che a conclusione della cena pasquale gli ebrei per secoli hanno detto: quest'anno qui, l'anno prossimo a Gerusalemme. E così hanno attraversato i secoli. Ci auguriamo che l'essere giunti a Gerusalemme non esaurisca la potenza di una speranza di cui loro sono stati certamente i testimoni e i custodi. D'altra parte però, quando noi guardiamo la Pasqua di Gesù, dobbiamo anche ammettere che dire che è la Pasqua della storia non è sufficiente, perché con la risurrezione di Gesù la Pasqua diventa una Pasqua cosmica. Cioè tutto l'universo è investito dalla risurrezione di Gesù. Dico questo non tanto per andare a così, esperienze che mi superano certamente, faccio un nome ma lo faccio con l'umiltà di chi lo conosce pochissimo, Teilhard de Chardin, ma per richiamare a me stesso e a voi questo fatto, a me sembra che noi a volte mortifichiamo l'esperienza cristiana, la riduciamo. Qualcuno la riduce a dei riti, qualcuno la riduce a delle tradizioni, qualcuno la riduce, e so quello che sto dicendo, a un insieme di importantissimi, nobilissimi e degnissimi valori. Ma l'esperienza cristiana non è solo questo e non è prima di tutto questo, è certamente anche questo. A volte ho l'impressione, non tanto per le nostre contraddizioni personali e i nostri peccati, diciamolo pure, ma per il nostro modo di concepire le cose, che noi facciamo del cristianesimo un'esperienza così, che per usare un'immagine sindacale si gioca sul tavolo delle trattative con altre esperienze, ma per carità non vuole essere un dispregio di altre esperienze. Dico che la coscienza di chi si crede, di chi cerca di essere cristiano, deve essere la coscienza di trovarsi di fronte a qualche cosa, ripeto, che abbraccia la sua vita personale, la storia degli uomini, il cosmo, il mondo, l'universo. Questa è la provocazione cristiana, non è un giochino delle parti, per carità. Da questo evento, da questa fonte di energia rinnovabile, ne scaturisce un uomo nuovo. La risurrezione di Cristo non è un effetto speciale, non è un ritorno indietro. Anche questo mi sembra importante, non tanto come espressione che dico io, ma come modo di vedere le cose. La risurrezione non è un ritorno indietro, un morto che è ritornato in vita. La risurrezione di Gesù è un oltrepassamento, un superamento, è un mar rosso che viene valicato e che viene aperto per sempre e per tutti, a partire da quelli che credono. E quindi mi sembra che noi siamo di fronte nella Pasqua di Gesù a un evento che trasforma il mondo. Perché? Perché da questo evento ne esce l'immagine, dico l'immagine nel senso pregnante della parola, la rappresentazione di un uomo nuovo. Questo uomo nuovo è Gesù risorto, ma questa realtà dell'uomo nuovo è comunicata a coloro che si avvicinano, che ascoltano la storia del Vangelo, che credono a Gesù e finalmente ricevono la sua stessa vita. Dico tutto questo perché se certamente una cifra del nostro tempo è il cambiamento, noi non siamo gli spettatori. Troppo spesso ho l'impressione che noi semplicemente cerchiamo di adattare noi stessi a cambiamenti che prescindono da noi. Ma se quello che ho appena ricordato non è solo un'idea, un motivo così per chiacchierare, ma se dice qualcosa della Pasqua di Gesù di Nazaret, allora significa che chi entra dentro questa esperienza non può sottrarsi al dovere di essere un attore del cambiamento, a partire dal fatto che questo cambiamento lo riceve in dono. Cioè noi non cambiamo innanzitutto perché diventiamo migliori e rendiamo migliore il mondo, ma perché abbiamo ricevuto da Gesù risorto una grazia, una libertà, una vita nuova, semplicemente da Lui e per il fatto che crediamo in Lui. Da qui ne verranno, come si suol dire, delle ricadute che investono la nostra esistenza, il nostro modo di vivere, il nostro modo di giudicare. Ma il cristianesimo, l'esperienza cristiana, non è una filosofia. L'esperienza cristiana è un incontro, una grazia, un dono, una trasformazione, una persona. È quello che quella persona ci comunica. E questo cambiamento, proprio spero, coerentemente a quello che ho ricordato fino a un istante fa, mi investe personalmente e non si può fare a meno di questo investimento personale. Non posso predicare cambiamenti se io stesso non dico cambio, perché non so se riuscirò a cambiare, ma mi metto dentro questo movimento di trasformazione. Mi metto disponibile, a secondo verifico le mie resistenze. Quindi, certamente personale questo cambiamento. E non penso solo a un cambiamento di tipo morale. Penso proprio a un cambiamento di modo di stare nella vita, di vivere, di concepire la vita. E questo cambiamento non può che essere anche un cambiamento comunitario. Dico queste cose, ma non ho nessuna resistenza, non ho nessuna preclusione al fatto che qualcuno le possa interpretare come una costruzione così di simboli e di miti. Quello che hanno sempre successo queste riflessioni critiche, perché non possiamo dirci cristiani. Croce diceva: perché non possiamo non dirci cristiani. Adesso c'è un testo che sta andando alla grande: perché non possiamo dirci cristiani e tanto più cattolici? Va bene, quindi io penso che non ci siano solo i matematici che a volte dubitano di questo tipo di riflessioni, ma che a volte questi dubbi attraversano anche noi. D'altra parte io credo che veramente sia cambiato. Perché la grossa provocazione è: va bene, raccontiamo questa storia, celebriamo questa Pasqua, ascoltiamo queste riflessioni, ma in realtà non cambia assolutamente niente. È bellissima questa semplice immagine, la famiglia ebrea riunita per la festa del sabato e la strada che fa sentire sommosse, urla, grida, i bambini che corrono, papà, papà, chiamano il babbo che è lì a capotavola. Che succede? La gente dice che è arrivato il Messia. È arrivato il Messia. E allora anche il padre si alza, va alla finestra e poi chiama i bimbi e li fa tutti ritornare. Continuiamo il nostro pranzo, continuiamo. Perché? Lui si è affacciato alla finestra. Ho guardato anch'io, cari figlioli, ma non è cambiato niente. Il Messia non è arrivato. E vedi, se noi guardiamo noi stessi, se noi guardiamo le vicende, se noi guardiamo i chiaroscuri dell'umanità, a volte ci viene il dubbio che in realtà non cambi niente, che l'espressione sapiente è un po' disincantata, anzi direi molto disincantata, dal sapiente antico che diceva: non c'è nulla di nuovo sotto il sole. In realtà sì, è la verità delle cose. Io credo che celebrare la Pasqua significhi anche mettersi di fronte alla provocazione, all'accettazione, alla provocazione nella fede, che sia cambiato qualcosa. E cosa è cambiato? È cambiato il finale. È cambiato il finale. E quando cambia il finale, cambia tutta la storia. Cambia tutta la storia. Con la vicenda di Gesù cambia il finale, ma ripeto, non perché c'è un happy end, perché va bene, è morto, poi è risorto. Ma veramente le ragioni del male, le ragioni di questa violenza che non vogliamo rappresentarci, perché se ce la rappresentiamo non riusciamo a reggere. Le ragioni della morte non sono il criterio finale, rispetto al quale al massimo possiamo assumere una nobiltà di intenti che ci porta a non distruggerci reciprocamente. Quindi si prospetta veramente un mondo nuovo, una vita nuova, un uomo nuovo. È cambiato il finale e cambia tutto allora. Siamo ancora peccatori, siamo ancora a fare i conti con il male, ma questo finale cristiano, che non è solo la fine della vita o la fine del mondo, è la fine di Cristo, non è la fine del mondo o la fine della mia vita o della vita dei miei cari, è la fine di Cristo, cioè è questa vicenda che cambia tutto. E allora io dico, facciamo attenzione a tutte le derive spiritualistiche che oggi guardavo un attimo il giornale, ci sono proprio tre, addirittura c'è una pagina sul giornale Brisce di oggi sulla prostituzione e sull'attività fatta da una istituzione, peraltro che fa riferimento al mondo cattolico come Casa Bete, che accoglie e fa. E poi c'è un altro intervento su questo impegnarsi del cristiano nella storia, e poi c'è un articolo interessantissimo che critica non tanto l'impegno, ma una certa, mi si capisca bene, socializzazione del cristianesimo, cioè di un cristianesimo puramente orizzontale, puramente sociale. E dice, ma quell'uomo non ha bisogno, sì, ha bisogno degli assistenti sociali, ha bisogno anche dei sindacati, ma oggi questi uomini, questi giovani hanno bisogno di credere, hanno bisogno di Dio, hanno bisogno del mistero, che è vero. Allora, quello che ho tentato di ricordare ci dice no alla socializzazione del cristianesimo, cioè a un cristianesimo puramente orizzontale, ma anche no a derive spiritualiste, che ripeto, oggi sono molto affascinanti, perché noi siamo stanchi di testa e di corpo, perché alla fine noi facciamo. E anche quando pensiamo, e alla fine anche quando preghiamo, stiamo facendo, stiamo lavorando. E a volte abbiamo bisogno, e ne abbiamo bisogno noi, di spazi, sì, proprio di silenzio, di meditazione, di contemplazione, ma lo dico proprio sul serio, ma non penso ai monaci, penso nemmeno a me, penso a uomini e donne, penso ai giovani. Devo anche dire che è impossibile, e dico qualche cosa che vivo, per cui qualcuno mi potrebbe dire, ma tu vivi questo? Io lo vivo, lo soffro. Ritengo che in parte, ma sarebbe un discorso molto ampio, c'è un qualche cosa che mi convince, ma dall'altra parte c'è tanto che non mi convince. Vale a dire, non è possibile ridurre il cristianesimo a una religione civile. cioè a quel sistema che alla fine è capace di tenere in piedi un po' questo mondo perché ne assicura i valori. Tutto molto importante. Però il cristianesimo non può essere ridotto a religione civile. La Pasqua è un evento, un dinamismo, c'è una persona, c'è Gesù di Nazareth, c'è la sua storia, c'è la sua morte e c'è questa risurrezione che diventa non il supporto, il contrafforte della società civile, che va benissimo, cioè noi costruiamo insieme agli altri la società civile, il cristianesimo ci supera sempre, la risurrezione supera le nostre realizzazioni e chiama i cristiani a questo continuo superamento. E allora, a conclusione, spero di un discorso che abbia qualche significato, vorrei ricordare questi tre aspetti. Primo, come non essere persone che alla luce non solo allora dei valori, ma dell'esperienza cristiana, si battono fino alla morte, cioè fino al sacrificio della loro vita, e so quel che dico, nel senso che io sono il primo poi a confessare le mie sottrazioni per il bene di ogni singola persona umana, di ogni singola, non solo delle masse o delle collettività, ma di ogni singola. Dall'altra parte però io devo dire, e lo dico con convincimento, che noi non possiamo pensare a questa valorizzazione della persona nella sua unicità e originalità se non in un contesto fortemente connotato dalla consapevolezza della comunitarietà della vita umana. Io devo dire che qualche volta la tentazione di appunto questo individualismo assolutamente pervasivo attraversa anche le nostre realtà. Noi a volte rischiamo proprio, anche in termini di organizzazione sociale e di azione sociale, alla fine di andare a valorizzare la persona, ma dimenticandoci di questa pregnanza, dei suoi legami, della sua storia, che è una storia unica, ma è proprio unica nella misura in cui poi si collega ad altre storie. Questi uomini che in nome della libertà, dell'autonomia, rischiano di diventare delle monadi, delle meteore, un'altra delle cifre del nostro tempo, alla fine è una solitudine distruttiva. Siamo liberi, ma siamo assolutamente soli. Soli. La garanzia anche dei diritti individuali noi la concepiamo, non possiamo essere secondi nella considerazione dei diritti individuali delle persone, ma non possiamo nemmeno accettare che questi diritti vengano affermati in un contesto in cui la dimensione comunitaria finisce nell'orizzonte, così lasciata come un di più, come il frutto di un sentire. Noi riteniamo che il bene di ogni singola persona viene garantito nella misura in cui la dimensione comunitaria è avvertita. E facciamo fatica, sto dicendo una cosa che ritengo molto faticosa, che alcuni non ritengono giustificata, qualcuno ritiene mortificante, per molti giovani è, tra virgolette, insignificante. E visto che parlo di insignificanza, desidero mettere uno dei frutti della Pasqua, non solo allora in relazione all'impegno per la persona, nella sua unicità, ma in un contesto fortemente comunitario, ma vorrei mettere un frutto, cogliere un frutto della Pasqua anche sotto il segno del riscatto dell'insignificanza. Vale dire, in questo Cristo che muore con gli ultimi, con quelli che contano di meno, e che risorge non come la principessa baciata dal principe, oppure appunto come il finale lieto di un film, ma risorge avendo percorso tutte le tappe della storia e avendole riscattate con la sua vita, con la sua parola, con la sua morte e alla fine in maniera decisiva con la sua risurrezione. Allora veramente io penso al significato dell'insignificante e penso a questa moltitudine che viene molte volte considerata insignificante. Penso anche alle nostre vite e a volte a quell'insignificanza che appare ai nostri stessi occhi. E penso alle vite delle persone che sono con noi, dai più piccoli bambini, proprio i piccoli piccoli, ai vecchi nelle loro demenze, ai giovani o vecchi che sembra non intendano meritevoli a volte di una pietà, ma non di una considerazione. Garantiti alcuni diritti, ma che hanno più a che fare, mi sembra, con la sopravvivenza che con la vita. Il riscatto dell'insignificanza, questa è la Pasqua del morto. Quello che Papa Benedetto ha chiamato, e concludo, la rivoluzione dell'amore. E lo dico perché io non lo so, ma mi piace sottolineare questo aspetto un po' paradossale, perché sembrerebbe che Papa Benedetto non sia un rivoluzionario, almeno tanti non lo vedono così. Io non dimenticherò, perché ero lì, tra l'altro non ero tanto lontano da lui, ero stato lontano come da qui all'ultima fila, quando a Colonia, rivolgendosi ai giovani, ha parlato dell'Eucaristia e a un certo punto ha usato la parola rivoluzione e l'ha usata due volte con i giovani. Uno dice, vabbè, era agli inizi del suo pontificato, era un po' preso dall'entusiasmo, tanti giovani, vuoi non usare la parola rivoluzione, va bene per i giovani. Sì, nel messaggio che ha scritto per i giovani, nella giornata del padre, 22esima giornata della gioventù, il Papa scrive, e con questo concludo: redenta dal suo sangue, nessuna vita umana è inutile o di poco valore, perché tutti siamo amati personalmente da lui con un amore appassionato e fedele, un amore senza limiti. La croce, follia per il mondo, scandalo per molti credenti, e invece sapienza di Dio per quanti si lasciano toccare fin nel profondo del proprio essere, perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Anzi, il crocifisso che dopo la resurrezione porta per sempre i segni della propria passione, mette in luce le contraffazioni e le menzogne su Dio che si ammantano di violenza, di vendetta e di esclusione. Cristo è l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo e sradica l'odio dal cuore dell'uomo. Ecco la sua veritiera rivoluzione, l'amore. Grazie della vostra bontà.